State ascoltando Il Libro si racconta in radio.
Un progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore del libro e della lettura per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali.
Il Libro si racconta in radio.
Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Io mi chiamo Alex dell'Istituto Marconi della Terza M di Piacenza. Oggi sono in studio con Luca, ben trovato.
Buongiorno a tutti.
E Matteo.
Ciao, ciao a tutti.
Oggi siamo qui per parlare di un libro che abbiamo letto a scuola, un classico della letteratura italiana del Novecento, Il Cavaliere Inesistente di Italo Calvino. Matteo, ci racconti la trama?
Il terzo libro della trilogia I nostri antenati di Italo Calvino è intitolato Il Cavaliere Inesistente. Fu pubblicato da Einaudi nel 1959 e quest'opera, seguendo i precedenti romanzi come Il Visconte di Mezzato e Il Barone Rampante, continua la riflessione dell'autore sull'interazione tra la realtà e l'individuo moderno. La trama si svolge durante le crociate contro gli infedeli e si concentra su due personaggi contrastanti. Agilulfo è il cavaliere con un'armatura vuota che esiste solo tramite la sua forza di volontà e coscienza, e Gurdulù invece è un individuo privo di coscienza ma esistente fisicamente, che diventa lo scudiero di Agilulfo nel corso degli eventi. Attorno a queste due figure, una carente di identità fisica e l'altra priva di coscienza, ruotano gli altri personaggi che sviluppano la trama, con particolare enfasi sul giovane Rambaldo, che assume un ruolo simile a un secondo protagonista. Agilulfo, che si presenta alla corte di Carlo Magno a Parigi, è disprezzato dagli altri cavalieri a causa della sua rigorosa legge di perfezione, che lo rende quasi inumano. Nel frattempo, invece, il giovane Rambaldo desidera vendicarsi dell'argalif pagano Isoarre, assassino di suo padre. Durante un'imboscata, Rambaldo viene salvato dalla bella Bradamante, di cui si innamora immediatamente. Tuttavia, Bradamante è innamorata di Agilulfo e respinge le avance del giovane. La situazione si complica, fino a quando Torrismondo rivela di essere il figlio di Sofronia, la donna che Agilulfo aveva salvato anni prima e che gli aveva conferito un titolo nobiliare in segno di gratitudine. Agilulfo, colpito nell'onore, parte alla ricerca della verità su Sofronia, seguito da Bradamante, Rambaldo e Torrismondo, che cerca il padre, membro del Sacro Ordine dei Cavalieri del Graal. La ricerca li porta dall'Inghilterra al Marocco, mentre Torrismondo scopre che i Cavalieri del Graal non sono gli eroi sperati, ma oppressori dei contadini. Dopo aver ritrovato Sofronia e portato la verità alla luce, Torrismondo scopre di non essere suo figlio, ma il suo fratellastro. I due si sposano e possono regnare felicemente su Curvaldia. Agilulfo, ignaro della verità, crede di aver perso l'onore e scompare, lasciando la sua armatura a Rambaldo. Bradamante, in realtà suor Teodora, rivelando la sua identità, si ritira nel convento per espiare il suo dolore. Tuttavia, alla fine del romanzo, è l'amore di Rambaldo a convincerla a lasciare il monastero.
Ok, qual è il messaggio del cavaliere inesistente, Diamanti?
Allora, attraverso questo libro Calvino ci vuole far riflettere su alcuni aspetti della realtà di oggi. La mancanza di identità, l'assenza di certezze e di punti di riferimento. Questo libro è quindi una critica della società. A te, Alex.
Matteo, secondo te cosa rappresenta invece il personaggio di Agilulfo?
Beh, Agilulfo, in parole povere, sta a simboleggiare l'uomo contemporaneo che non sa più dove andare avendo perso dei precisi punti di riferimento. Una persona che si è chiuso nelle proprie corazze tecnologiche cercando riparo e sicurezza, ma che però deve fronteggiare problemi di non scarsa rilevanza, come quello dell'affermazione della propria identità. Nel libro, infatti, Agilulfo rappresenta l'ideale di cavaliere per il rispetto ai valori, i sacrifici, il codice d'onore e l'allenamento.
Troviamo poi anche la figura di Gurdulù, che è un personaggio molto misterioso che è molto in contrapposizione con Agilulfo. Questa figura, cosa può simboleggiare per il libro?
Beh, la figura di Gurdulù simboleggia ad esempio i giovani di oggi che sono influenzati dal mondo esterno e hanno una vita propria, ma questa vita viene continuamente trasformata e influenzata dalla condizione sociale in cui si trovano.
Ok, e Agilulfo comunque è un uomo vuoto, si muove grazie alla sua forza di volontà, come abbiamo saputo, e anche allo spirito cavalleresco. Secondo te, Luca, quale può essere un parallelismo con l'attualità?
Agilulfo mi ricorda Din Djarin, detto anche il Mandaloriano, protagonista dell'omonima serie TV di Disney Plus, tratta dall'universo di Guerre Stellari. Sono entrambi due combattenti, non si tolgono mai l'armatura, però Agilulfo, non avendo un corpo fisico, rappresenta la sua intera essenza, mentre per il Mandaloriano è un fattore di volontà, che gli è stato insegnato dalla religione dei Mandaloriani. Gli appartenenti a questo credo, infatti, non tolgono mai l'elmo e si nascondono per non essere scoperti. Din Djarin osserva quanto più fedelmente possibile le regole imposte dal culto, salvo alla fine, quando per salvargli la vita un droide gli toglie il casco scoprendo il volto dell'attore, ovvero Pedro Pascal.
La nostra gente è dispersa, come stelle nella galassia. Cosa siamo? Per cosa ci battiamo? Essere un Mandaloriano non è solo imparare a combattere. Devi anche saper navigare nella galassia. In questo modo non ti perderai mai.
Ok. Ma effettivamente, chi è questo Mandaloriano? Un pagliaccio, cioè, chi è? Albe, me lo potresti raccontare? E da dove viene? Cioè, chi è?
Beh, certo, però dobbiamo iniziare dicendo che Mando non è proprio un Mandaloriano d'origine. Infatti non è nato nel pianeta di Mandalore, bensì è un trovatello. È stato salvato dai Mandaloriani, che lo hanno accudito e poi successivamente educato secondo la loro cultura. La prima stagione della serie, che a parer mio è la migliore, è ambientata alcuni anni dopo la caduta dell'Impero Galattico. Il nostro protagonista, come tutti i Mandaloriani, fa di lavoro il cacciatore di taglie sotto la gilda guidata da Griff Garga. Mando, però, pur di ricevere una bella ricompensa, accetta l'incarico di recuperare per conto di un cliente sconosciuto una creatura di 50 anni, che, come nel film, non sembra averne 50 in quanto è appunto un neonato. Infatti, questo bambino, conosciuto poi dai più appassionati col vezzicativo di Baby Yoda, appartiene alla stessa specie di Yoda e è capace anche egli di controllare la forza. Mando consegna quindi il bambino al cliente, che scopre essere un ex ufficiale imperiale e capo di una guarnigione di Stormtrooper. Riceve come ricompensa delle placchette di un acciaio Beskar, un acciaio mandaloriano col quale forgia la nuova armatura. Poco dopo si pente del proprio gesto e torna a recuperare Baby Yoda. Deve quindi fuggire con lui, inseguito da tutti i migliori cacciatori di taglie, che danno la caccia al bambino e da una guarnigione di imperiali sotto la guida di Moff Gideon. Nel corso del suo viaggio, Mando otterrà anche degli alleati, come ad esempio l'ex ribelle Cara Dune, la meccanica Belimotto, Lugnaught Quill e il droide IG-11. Insieme a loro, Mando torna su Nevarro, pianeta sede della sua gilda, dove lui e Griff escogitano un piano per liberarsi di Gideon e degli ex imperiali. La missione, purtroppo, non va come pianificato, ma alla fine, seppur al prezzo del sacrificio di Quill e IG-11, riescono a sconfiggere Gideon. Dunque, possiamo dire che Mando e il bambino ripartono, seguendo il consiglio della saggia armaiola e del clan del Mandaloriano, per cercare i simili del piccolo, i Jedi.
Ok, grazie mille Albe di tutto quello che ci hai detto. Mi sembra dunque però da capire che il Mandaloriano, come Agilulfo, è una metafora dell'uomo moderno.
Sì, allora, nel caso di Agilulfo è rappresentato da questa armatura vuota in cui i vecchi valori sono stati sostituiti da interesse, apparenze e superficialità. In Mandalorian, tuttavia, questa assenza di corpo viene riscattata dal suo gesto di pentimento e alla fine anche svelata, come dicevamo all'inizio.
Sia nel film che nel libro, però, ci sono due protagonisti che hanno uno scopo ben preciso.
Beh, allora, lo scopo di Agilulfo, possiamo dire che, appunto, quando viene messo in dubbio il suo cavalierato, dopo che Torrismondo, durante un pranzo, rivela di essere figlio di Sofronia, ovvero la donna salvata da Agilulfo anni prima, come abbiamo già detto, si innervosisce e decide di partire alla ricerca della verità. Il Mandaloriano ha la missione di portare il bambino a un cliente, pur non conoscendo i veri poteri della piccola creatura, ma dopo essere riuscito a prenderlo si affeziona a lui e i due stringono un forte legame. E quando il Mandaloriano viene a scoprire la verità, cioè che il cliente gli avrebbe fatto del male, decide di riportare il bambino con i suoi simili.
Oltre ai due protagonisti, quali altre somiglianze possiamo trovare?
Allora, innanzitutto, in tutte e due le storie i protagonisti affrontano un viaggio per un proprio obiettivo, nel quale affrontano difficoltà e sfide, e tutti e due i protagonisti lo affrontano con la stessa mentalità, cercando di rispettare in gran parte il proprio credo.
E parlando di questa tipologia di personaggi, chi non riconoscerebbe le caratteristiche degli uomini e delle donne di oggi?
Sì, questi personaggi sono lo specchio di una società moderna, fatta di personaggi vuoti, disorientati, inghiottiti dai social, dalla voglia di apparire, dal bisogno di avere il proprio minuto di popolarità, di raccontarsi ovunque e comunque. Persone alla ricerca della propria identità, dai volti spesso sfigurati dalla chirurgia plastica e alla ricerca della visibilità ad ogni costo, pur di sentirsi vivi.
Siamo giunti alla conclusione di questa puntata del podcast. Che dire? Dovrò recuperare la serie assolutamente a questo punto. Che mi dite, il libro vi è piaciuto?
Guarda, in realtà il libro l'ho trovato un po' pesante, perché la trama sì è molto avvincente e bella, però la struttura è veramente pallosa e poco scorrevole insieme alla lettura.
Non sono d'accordo, il libro mi è piaciuto. Mi piace lo stile cavalleresco e lo consiglierei a chi ha i miei stessi gusti.
Grazie Matteo e Luca per questa bellissima chiacchierata. Noi siamo Matteo, Luca e Alex della Terza M, con il supporto alla regia di Michele, Giacomo e Riccardo, e Mattia e Andrea alla redazione. Vi ringraziamo per l'ascolto e speriamo di risentirci in futuro.
Avete ascoltato Il libro si racconta in radio.
Un progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore del libro e della lettura per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali.
Il libro si racconta in radio.